Sempre sintonizzate e sintonizzati sul 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Questa è l'info del lunedì mattina, sempre a tambur battente. Quindi adesso noi ci trasferiamo verso il Mediterraneo, in particolare in Tunisia, dove vorremmo improntare la situazione sia per quanto riguarda l'aspetto di quello che sta diventando una vera e propria politica di repressione nei confronti dei migranti, anche delle responsabilità dell'Italia. In questo ne parliamo con Lorenzo Figoni di Action Aid. Pronto, mi senti?
Sì, buongiorno, grazie dell'invito.
Ciao, grazie a te. E quindi, insomma, ultimamente la società civile tunisina ha denunciato, insomma, una deportazione sempre più massiccia di migranti e richiedenti asilo. C'è stata una torsione autoritaria di Saied che ormai sta colpendo non solamente i migranti subsahariani, ma anche tutti gli oppositori, e in questo contesto invece si rafforzano i legami e i sostegni in funzione, diciamo, di controllo delle frontiere da parte del governo italiano.
Esattamente. Dunque, nelle ultime settimane abbiamo potuto assistere a un'ondata di arresti di giornalisti, esponenti ad esempio del Centro Tunisino per i Rifugiati, esponenti della società civile come l'ex presidente di Terre d'Asile e la presidente dell'associazione antirazzista Amnesty. Si tratta di accuse che vanno dall'associazione delinquere con il fine di aiutare le persone ad entrare illegalmente in Tunisia, riciclaggio di denaro, appropriazione indebita. E ha fatto molto scalpore l'arresto in diretta dell'avvocata Sonia Dahmani, seguito di alcune dichiarazioni in diretta TV, secondo la quale lei diceva: ma che cosa c'è di così geniale nel conquistare un paese da cui la metà dei suoi giovani vuole scappare? Ecco, questa era una risposta alla narrazione del presidente Saied rispetto a una invasione, a una sostituzione etnica da parte dei migranti subsahariani. L'avvocata Sonia Dahmani è stata arrestata sulla base dell'articolo 54 del codice penale, che punisce la diffusione di informazioni false, per cui è prevista una pena di 5 anni per chiunque utilizzi deliberatamente reti di comunicazione e sistemi informativi per produrre, promuovere, pubblicare o inviare informazioni o voci false. Quindi la repressione di chi sostanzialmente propone una narrazione diversa da quella governativa viene appunto in queste settimane molto accentuata. Ci sono state delle reazioni politiche importanti in Tunisia, manifestazioni nel centro di Tunisi per chiedere la liberazione degli arrestati, mentre l'Ordine degli Avvocati ha dichiarato uno sciopero nazionale e il boicottaggio delle udienze. Ora, rispetto a quello che è il ruolo poi dell'Italia, ma anche degli stati occidentali, è interessante sottolineare che sono arrivate condanne da parte di Francia, Stati Uniti, dal Servizio Esterno dell'Unione Europea, che hanno mostrato preoccupazione rispetto a quello che è la forte ondata di arresti e di repressione che poi sostanzialmente si perpetua già dal 2021 con la presa dei pieni poteri dal presidente Saied. Tant'è che lui ha queste preoccupazioni, rimanda le critiche al mittente e dice che la Tunisia non è che ha interferito negli affari dei paesi occidentali quando in questi si sono verificati arresti di manifestanti che hanno denunciato il genocidio dei palestinesi. Ora, questo è interessante in questo
un po' strumentale come argomento.
Sì, nel senso un po' strumentale, però fa capire che comunque effettivamente l'ipocrisia degli stati occidentali su questo è notevole, no?
Sì.
Basti pensare che nei giorni scorsi proprio docente, un insegnante di Saif Ben Subat è stato per dei commenti sulla questione del genocidio dei palestinesi.
Ne parleremo proprio in un approfondimento successivo.
Esatto. Su questo è stato messo nel CVR di Roma, quindi la questione diventa l'ipocrisia proprio degli stati occidentali, dell'Italia che comunque continua a finanziare questi paesi, continua a redigere accordi, a stipulare accordi con la Tunisia, che è in questa situazione non da poco tempo. Parliamo banalmente, un esempio rispetto ai fondi che vengono dati alla Tunisia è il fondo premialità per le politiche di rimpatrio, per cui ad oggi sono stati finanziati interventi di fino a oltre 70 milioni di euro per progetti, per interventi che vanno a premiare appunto quei paesi che collaborano maggiormente in termini di rimpatri, no? Come la Tunisia. La Tunisia è uno dei paesi che è stato finanziato per la maggior parte. Si parla del memorandum of understanding con la Tunisia. La Tunisia è comunque considerato un paese di origine sicuro, è del 7 maggio il decreto di aggiornamento della lista dei paesi di origine sicura, e nonostante quello che effettivamente vediamo, nonostante le notizie che arrivano dalla Tunisia, che ci chiariscono che effettivamente non può essere considerato un paese di origine sicura. Nonostante questo, un tweet del Ministero dell'Interno di qualche giorno fa vanta che negli ultimi mesi è stata impedita la partenza di oltre 21.000 persone dalla Tunisia. Ok?
Sì, poi oltretutto qui si hanno notizie impedita come minori e individui bisognosi di cure abbandonati nel deserto al confine con l'Algeria.
Esattamente, infatti nel momento in cui si effettuano da parte della Tunisia queste deportazioni in Libia e in Algeria, ai confini, fondamentalmente è facile poi dire che sono state impedite, no, le partenze. Ecco, questi sono gli strumenti poi di cooperazione con la Tunisia. Altri strumenti di cooperazione bilaterale, come la cessione di queste 6 motovedette, il cui decreto è stato impugnato da ASGI, ActionAid, Arci, Mediterranea, Spazi Circolari e Le Carbè. Motovedette che saranno rimesse in efficienza e consegnate alla Tunisia da parte dell'Italia, e per cui sono stati stanziati 4,8 milioni di euro. Noi come associazione della società civile abbiamo deciso di impugnare questo decreto dicendo diverse cose, dicendo che il finanziamento violerebbe innanzitutto la normativa nazionale. La normativa nazionale vieta di finanziare e trasferire armamenti a paesi terzi responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani. Il trasferimento stesso delle motovedette quindi è decretato, tra l'altro, senza alcun coinvolgimento del Ministro degli Esteri, del Ministro della Difesa, che hanno un ruolo fondamentale nei meccanismi di programmazione, verifica e autorizzazione che sono stabiliti dalla legge 185 del 90, con la finalità di monitorare il flusso di movimento di materiali d'armamento dentro e fuori l'Unione Europea. E rispetto a quello che ci dicevamo poco fa, il sostegno alla Guardia Nazionale tunisina tra l'altro aumenta notevolmente il rischio di queste violazioni dei diritti umani durante quelle che sono vere e proprie violente intercettazioni in mare dopo lo sbarco in Tunisia.
Certo, cioè, lo stesso schema che hanno utilizzato con la Guardia Libica, la Guardia Costiera Libica.
Sì. Esattamente, sì, nonostante ci siano numerose testimonianze e rapporti che denunciano i metodi violenti della Guardia Nazionale tunisina. Si parla di manovre pericolose, volte a bloccare le imbarcazioni che in alcune occasioni hanno provocato anche naufragi e persino la morte delle persone migranti, oppure l'uso di pistole e bastoni per minacciare le persone a bordo, il furto dei motori delle imbarcazioni che vengono poi lasciate alla deriva, altre pratiche estremamente pericolose. E in questi tante occasioni, appunto, come ci dicevamo, le persone sono state direttamente, illegalmente deportate verso la zona al confine con la Libia e l'Algeria, dove decine hanno perso la vita. Ora, noi abbiamo appunto deciso come organizzazione della società civile di impugnare questo decreto di oltre 4,8 milioni per finanziare sostanzialmente queste procedure, no? Per dare gli strumenti per tenere le persone in Africa, perché questo è quello che più importa, secondo il governo, che certo. Poi in realtà perpetua politiche che arrivano ben da prima dell'insediamento di questo nuovo governo. Ora, la prossima udienza è per il 28 maggio, in cui si deciderà sull'istanza cautelare e quindi se verrà effettivamente sospesa l'efficacia di questo decreto di
per la cessione,
e mentre poi sul merito della questione si attenderà la una decisione, un'udienza successiva. Ora, secondo me è importante sottolineare la preoccupazione che in questi giorni viene espressa dagli Stati europei, è una preoccupazione più che altro per quella che è la maschera, no? Di certo. Paese di origine sicuro che è la Tunisia, perché attraverso quella maschera lì si possono adottare tutta una serie di diminuzioni delle garanzie procedurali per le richieste d'asilo e per
anche per i rimpatri eventuali, effettivamente.
Sì.
Voi avete fatto anche un monitoraggio, diciamo così, dei flussi finanziari attraverso un progetto che si chiama Wall, se non sbaglio, muro nel Mediterraneo, rispetto a questo, diciamo così, processo di esternalizzazione delle frontiere in cui appunto il governo italiano da tempo si sta muovendo. Dove vengono indirizzati questi fondi, questi soldi? Finiscono sostanzialmente verso la costruzione veramente di un muro, anche se non reale ma virtuale, nel Mediterraneo?
Esattamente, allora quello che abbiamo avuto modo di notare noi, con diverse difficoltà, perché chiaramente si tratta di finanziamenti molto poco trasparenti, che per cui una ricostruzione effettiva di tutta l'impalcatura di questo grande muro è molto difficile da ricostruire, ci vuole veramente tanto lavoro, tanta fatica e anche tanto conflitto con le amministrazioni
collaborano, suppongo.
Esattamente, fanno abbastanza fatica a rilasciare dati in maniera facile, senza opporre qualche questione, ecco. Perché per loro diventa tutto una questione di difesa, di relazioni internazionali che vanno tutelate, nel mentre diventa difficile capire dove vanno questi soldi. In questa fase noi ci siamo resi conto che la maggior parte di questi finanziamenti vanno a finanziare appunto paesi come Libia, come Tunisia, per azioni di controllo dei confini, quindi forniture di motovedette, forniture di equipaggiamenti e addestramenti delle guardie costiere, che poi in Libia sono delle vere e proprie milizie armate. Questo è l'indirizzo che si sta prendendo, sostanzialmente, nonostante sia poi estremamente pericoloso e sicuramente non tutelante per i diritti umani delle persone.
Sì, c'è anche la presenza militare italiana, per esempio anche in Niger, come forma di addestramento. Bene, Lorenzo, io ti ringrazio, insomma, del tuo intervento, di questo approfondimento. Insomma, seguiremo questa vicenda. A risentirci, a presto, allora.
Grazie mille a voi.
Ciao.
Buona giornata, buon lavoro.